Preghiamo. Signore, grazie perché, come abbiamo sentito, Piero sta meglio, Signore, e quindi per noi proprio veramente è una risposta a quello che ti abbiamo chiesto, Signore. Ti preghiamo per lui, Signore, per la sua famiglia, per la Paola. Signore, dagli forza in questi momenti. È successo altre volte a Piero questo caso, però comunque, Signore, sappiamo che lui è un tuo figlio, lui è una tua creatura, Signore, che tu e tu avrai cura di lui, a cominciare anche da subito, Signore. Ti ringraziamo, Signore, e ti lodiamo nel tuo nome santo per tutto quello che fai per noi. Grazie anche per questa mattina, Signore, anche se questo non ci ha disturbato, anzi abbiamo approfondito le nostre preghiere per un fratello che anche lui comincia ad andare in là con gli anni, Signore, come altri della nostra comunità, ma sappiamo, Signore, che noi confidiamo in te e vogliamo lodarti per tutto quello che farai per noi anche in questa giornata, lodandoti, Signore, nel tuo nome santo. Amen. Allora, stamani mattina continueremo lo studio sull'Apocalisse, sulle chiese. E riprendendo un po' da quello che Stefano domenica aveva detto riguardo alla chiesa di Sardi, che diceva la maggior parte era morta e morente. Cristo riconosce la presenza di alcuni che erano rimasti fedeli e non avevano contaminato le loro vesti con il peccato. Egli promette che i veri credenti avranno vesti bianche, simbolo della giustizia di Dio, che i loro nomi rimarranno sul libro della vita e che egli riconoscerà davanti al Padre e davanti ai suoi angeli. La lettera a Sardi è un messaggio penetrante rivolto anche alle chiese di oggi, che sono ferventi in attività, alloggiate in confortevoli edifici, ma tante volte prive d'amore e di umiltà e di insegnamento, cioè morenti, come la chiesa di Sardi. Però il compito di queste chiese è cercare di ricordare quello che il Signore ha fatto per noi, ravvedersi e obbedire, queste sono le cose importanti per noi credenti. Però il compito di queste chiese, noi sappiamo, come ci è stato insegnato, è quello che abbiamo esaminato fino ad oggi nella sua parola, di continuare con la volontà e la forza di chi crede nel Signore Gesù. Lui è la nostra forza e la nostra salvezza, il nostro liberatore. E quindi queste cose che ci insegna nell'Apocalisse, nel libro degli Ebrei, nel libro di Paolo alle chiese, alle altre chiese, è tutto per il nostro, perché noi facciamo un bagaglio migliore per la nostra vita. E quando abbiamo un bagaglio è come quando andiamo in campagna, no? Abbiamo il nostro zaino con la nostra attrezzatura per camminare, siamo tranquilli, no? Perché abbiamo tutto quello che ci serve. E quindi anche qui nella parola di Dio c'è tutto quello che ci serve per la nostra vita. Quindi andiamo stamani a vedere e a leggere la chiesa di Filadelfia. Voglio leggere i primi passi proprio. Dice: l'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire e a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, è la parola, la costanza è quella che ci porta avanti, fratello. Anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo appresso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, andiamo a esaminare veramente un po' la chiesa di Filadelfia. Era situata in una zona collinare a 50 chilometri al sud-est di Sardi. Questa città fu fondata dal re di Pergamo Attalo Filadelfo. Città era una tappa obbligatoria su un'importante rotta commerciale chiamata la Via Reale di Sfersia. Questa chiesa era probabilmente frutto del ministero di Paolo ad Efeso, come dice in Atti 19. Questo durò 2 anni, così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. La testimonianza cristiana, viene detto ad alcuni commentari, è viva ancora oggi in quella città. Entriamo nella lettura dell'angelo della chiesa di Filadelfia, che dice, come abbiamo già detto, queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre, il Santo, il veritiero, un appellativo comune in questo libro per il Signore, perché Cristo ha la stessa natura immacolata del Padre. Egli è assolutamente puro e privo di peccato. Il termine veritiero può indicare sia che dice la verità, sia che si comporta in modo autentico. Andiamo a leggere in Primo Giovanni, Primo Giovanni 5, 20. Dice, sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è vero, il veritiero, cioè Gesù. E noi siamo in colui che è vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vera e la vita eterna. Sempre in Giobbe, capitolo 12, versetto 14, in riferimento alle apre e chiude, il Signore è padrone assoluto di tutto. Egli abbatte e nessuno può ricostruire, dice. Chiude un uomo in prigione e non c'è chi lo apra. Egli trattiene le acque e tutto inaridisce. Egli possiede la forza e l'abilità. Dice, lascia andare le acque e sciolgono la terra. Il Signore è padrone di tutto, come dicevi. E quindi io mi quando proprio in questi giorni c'è stato quella acqua alta a Venezia, io ci stavo pensando proprio mentre mi preparavo quella predica. Dice, le lascia andare e sconvolgono la terra. E noi, i nostri governanti, che hanno speso un sacco di soldi per, come si chiama, e cosa hanno fatto? Dico, se il Signore ha fatto le acque, ha fatto il cielo, ha fatto le stelle, come si possano pensare loro di parare le acque di mare? Il Signore, quando le lascia andare, sconvolge la terra. Ha sconvolto in quel momento, ma non hanno pensato che questo è dovuto a quello che abbiamo fatto noi uomini, no? Abbiamo voluto disfare quello che ha fatto di buono il Signore. Però questo ci dice che Lui è padrone assoluto di tutto e non c'è Mose che tenga. Quando il Signore vuole mandare le acque, le manda. Quando le vuole ritirare, le ritira. Quando vuole annaffiare, le annaffia. Questo è il nostro Signore, il veritiero. E questa è la verità, che il Signore è il nostro Dio. È padrone assoluto della nostra vita e delle nostre. Ecco perché noi dobbiamo credere e confidare in Lui, non solo, dice il santo e veritiero, appellativo comune in questo libro, il Signore, perché Cristo è la stessa natura, come abbiamo già detto, del Padre, e l'assoluto puro, il privo di peccato. Può indicare sia che dice la verità, sia che sia un porto immutato. L'espressione, la chiave di Davide, cosa significa? Cristo detiene l'autorità sull'accesso al proprio regno. Isaia dice in capitolo 22, metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. In Matteo dice, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. È raffigurato questo come colui che ha le chiavi della morte e dell'inferno. Qui, in questo, egli ha le chiavi della salvezza e delle benedizioni. Questo è quello che noi, tesori spirituali. Io conosco, dice nel versetto 8, le tue opere, però non c'è riprovero alla Chiesa di Filadelfia. Hai serbato la mia parola e non mi hai rinnegato. Come dice la parola, quando siamo senza forza, l'hai detto proprio te Stefano, sembrava, io l'ho scritto ieri, cioè deboli, allora sì che siamo forti. Cristo definisce i nemici di questa chiesa, della chiesa di Filadelfia, la sinagoga di Satana, già citata nel capitolo 2, visto nella chiesa di Smirne. Essi erano giudei e si erano opposti alla testimonianza cristiana. La falsa religione, diciamo, è sempre stata una formidabile antagonista della vera fede cristiana, ma avverrà il giorno in cui tutti i nemici della fede dovranno riconoscere la verità. Capitolo 45 di Isaia 23 e Romani 14, 11, questi due capitoli dicono la stessa cosa. Infatti sta scritto in Romani come in Isaia, è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio, quindi ognuno renderà conto di se stesso a Dio. Coloro che meriteranno, dice, io li farò venire a prostrarsi ai suoi piedi. Il versetto 10 dice sempre di Apocalisse 3, siccome la Chiesa di Filadelfia non ha ricevuto nessun rimprovero, vengono elogiati dicendo una promessa. Siccome ho osservato la mia esortazione alla costanza, la promessa è questa. Io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Le parole di Cristo riguardano un avvenimento futuro in cui per breve tempo sarà provato severamente. Sono in richiamo alla tribolazione, il periodo di 7 anni che precederanno l'evento del regno terreno di Cristo. Questo periodo sarà caratterizzato dall'ira divina, la quale si scatenerà sotto forma di castighi, raffiguranti come sigilli, trombe e coppe. Questo periodo è descritto dettagliatamente nel capitolo 6 dell'Apocalisse, dal versetto 19. Però nella seconda metà di tale periodo è chiamata la grande tribolazione, fratelli e sorelle. Matteo dice, capitolo 24, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo. Fino ad ora né mai più vi sarà. quei giorni, se non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Il Signore sta dicendo esplicitamente che la Chiesa di Filadelfia non sarà presente nel tempo futuro della tribolazione. Se la Chiesa qui rappresentata può essere considerata un simbolo del corpo di Cristo, che resta attaccato alla fede, la promessa rivelata sembra oltrepassare anche la Chiesa di Filadelfia, per essere rivolta a tutti coloro che sono credenti in Cristo, cioè a tutti noi, fratelli e sorelle. Al versetto 11, altre promesse vengono fatte alla Chiesa. Io vengo presto, dice, spesso ripetute anche nell'altre lettere. Cristo tornerà presto per prendere la sua Chiesa. Noi credenti siamo esortati a tenersi sempre pronti, perché può venire, dice, come viene il ladro nella notte. Dice nel versetto 12, chi vince, cioè coloro che riusciranno a resistere, diventerà una colonna nel Tempio di Dio. Tutti i credenti vivranno in un luogo saldo, eterno, sicuro e immutabile, alla presenza di Dio. La nuova Gerusalemme sarà l'ultimo tempio, a differenza dei tempi terreni che hanno colonne che crollano. I credenti compariranno eternamente il Tempio dei Cieli. Cristo chiarisce che sta parlando della città del mio Dio, cioè della nuova Gerusalemme. Ripete anche la nuova promessa: scriverò su di lui il mio nuovo nome, poiché i credenti si sono identificati con Cristo attraverso la fede, anche lui si identificherà con loro. La lettera si conclude con il consueto appello che gli orecchi, dice, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La promessa fatta alla Chiesa di Filadelfia è l'esortazione a continuare ad essere fedeli. Questa è la parola molto, molto bella, però molte volte è difficile. Tutto questo certamente è rivolto anche alla Chiesa di oggi. Queste parole abbiamo letto, sono rivolte proprio a noi. Quindi abbiamo esaminato sei chiese e io pregherei il nostro fratello Stefano di rientrare un po' su questa Filadelfia e fare anche l'ultima parte dell'altra chiesa. Dice, una chiesa era grande e potente, ma aveva perso il suo zelo. La chiesa di Efeso, vi ricordate, era grandissima. Seconda, Smirne aveva sperimentato la sofferenza, tribolazione, povertà. Erano ricchi nelle meravigliose promesse che Dio ha fatto a loro. Pergamo tollerava coloro che insegnavano immoralità. Quarto, Tiatiri, crescevano nello zelo, ma tolleravano Isabel, la famosa profetessa che induceva alla fornificazione. Sardi, che aveva nome di essere vivente, ma era morta. Filadelfia, che era debole, come abbiamo già visto, ma era forte. Nella fedeltà al Signore. Il Signore vuole la nostra fedeltà, fratelli e sorelle. La Laodicea, vedremo il nostro fratello Stefano, che concluderà, ma tu devi ritornare anche sulla quella. La lettera alle sette chiese, cosa rappresenta? Un esame completo dei problemi che devono affrontare le chiese, fratelli e sorelle, oggi. I problemi che aveva la Chiesa dei primi secoli sono gli stessi, sono gli stessi. Il periodo sempre presente di abbandonare il primo amore, di temere la sofferenza, di abbandonare la sana dottrina, la morte spirituale, perché queste lettere provengono direttamente da Cristo. Esse diventano l'ultimo messaggio rivolto da Dio alle chiese. E infatti, come è il libro dell'Apocalisse, è l'ultimo libro dove si chiude. Ecco. L'appello finale è rivolto alle singole persone anche, affinché ascoltano anche le persone che oggi fanno parte della Chiesa stessa. Questo esame fatto a queste chiese è una percentuale non tanto bella. Su 6 che abbiamo esaminato, solo 2 erano forti, no? Nel Signore. Allora, in quale di queste noi ci vogliamo riconoscere? E quale prendere d'esempio? Anche Stefano ha detto domenica, vero? In quale di queste chiese noi ci dobbiamo riconoscere? Perché ci sono, come abbiamo visto, in tutto questo cammino della lettura delle chiese, c'è stato quelle buone e quelle meno buone. Però noi dobbiamo prendere sia dall'una che dall'altra, eh? Non è che devi prendere solo il buono, bisogna vedere anche dove hanno sbagliato, perché ci può servire per noi questo, vero? Grazie Signore, perché il nostro fratello Piero è ritornato a sedere. Perché deve essere d'esempio per le nostre chiese, per crescere e diventare un tempio santo per il Signore, anche una colonna portante della verità. Così tutti insieme vivremo in quel meraviglioso luogo santo, sicuro e immutabile alla presenza di Dio Padre. Quando Dio scrive il suo nome in noi, Egli imprime il suo carattere su di noi, identificandoci come sua proprietà. Noi siamo suoi figli, vero? Questo è bello, grazie caro Padre, vero? Che ci dai tutti questi insegnamenti per crescere. Anche Paolo, nelle sue lettere alle chiese, le definisce colonna e sostegno della verità, l'edificio dedicato a Dio. Facciamo parte del popolo di Dio, della famiglia di Dio. Ora facciamo parte di quell'edificio che ha come fondamento gli apostoli e i profeti, un edificio del quale Gesù Cristo stesso è la pietra angolare, la più importante, sulla quale tutto l'edificio saldamente costituito si va innalzando, fino a diventare un tempio santo per il Signore. E anche uniti a Lui e tutti gli altri fate parte di quell'edificio dove abita Dio per mezzo dello Spirito Santo. La Chiesa deve essere il nostro rifugio. Questi sono gli insegnamenti pratici che di continuo che Paolo fa a noi come le chiese. L'altro del Signore sono gli ultimi richiami alle chiese. Il punto importante della nostra vita terrena. Perché qui dove prendiamo questo cibo spirituale e durante la settimana, gli studi, che serve per la nostra crescita, per godere il giorno in cui saremo col Signore per l'eternità. Questo edificio che occupiamo ha un costo, fratelli e sorelle. Quindi, per un credente, donare alla propria Chiesa, cioè a Dio, deve essere un atto d'adorazione, come dice la parola in Atti. Ogni Chiesa locale deve bastare a se stessa. I principali insegnamenti del Nuovo Testamento che riguardano le finanze è molto importante nelle Chiese. Sappiamo che tutto quello che abbiamo appartiene a Dio, compreso la nostra vita, fratelli e sorelle. Appartiene a Dio, la nostra salute, e quindi dobbiamo usarlo in buona parte per la gloria del nostro Signore. Prima cosa, dice Paolo nelle sue lettere alle chiese, dare con amore, se no non serve a niente. Dare in segreto, come dice, la mano sinistra non sappia cosa fa la mano destra, però sempre gioiosamente. Ora dico questo, dice, in secondo Corinzi 9:6, dice, ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo. Come vi ricordate, il Signore ha gradito tanto gli spiccioli della vedova, vero? Non dia di malavoglia né per forza, perché Dio ama il donatore gioioso. Perché Dio è potente, fratelli e sorelle, da far abbondare su di voi ogni grazia. Il Signore ci affida i tesori del cielo. Matteo dice, capitolo 6, se i tuoi tesori sono nel cielo, anche il tuo cuore sarà lassù. Come dice in un altro punto, dove sono i tuoi tesori, là è il tuo cuore. Qui dice, appunto, dice, se i tuoi tesori sono nel cielo, anche il tuo cuore sarà lassù. Quegli scopi principali della Chiesa sono aiutare le vedove dell'assemblea, i fratelli poveri, coloro che insegnano, dice, chi viene istruito nella parola, in Galati 6, faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Stefano diventerà ricco, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione. Se tutti questi precetti delle scritture fossero eseguiti solo in parte, importanti risultati potremmo vedere nelle chiese in base alle finanze, perché la chiesa primitiva ci ha lasciato dei buoni insegnamenti. Coloro che avevano creduto, bello questo, erano un sol cuore ed in un'anima sola. Tutto quello che avevano era in comunione fra di loro. Oggi sarebbe un po' dura. Solo l'amore di Dio può fare questo nei cuori, però perché il Signore niente è impossibile, no? Come abbiamo visto, noi grazie a qualcuno il Signore aveva messo nel cuore di fondare, avere una chiesa propria, il Signore l'ha fatto. Quante volte abbiamo pregato per il locale, Stefano? Già da quando eravamo in via Spinedaletino, vero papà? E quindi questa è la risposta. E questo è grazie a tanti fratelli, perché questi due fratelli che ci hanno fatto questo dono sono stati aiutati, chi in un modo, chi in un altro, chi è più, chi è meno. E questo è il risultato, fratelli e sorelle. Amarsi l'uni gli altri vuol dire questo, portare pesi l'uni degli altri vuol dire questo, essere vicino alle persone che hanno bisogno, come dice lì. Pensiamo ai fratelli poveri. Lo facciamo noi? A volte sì, sicuramente. Noi nella nostra chiesa abbastanza siamo molto attenti a queste cose, anche se potremmo far di più, ma le sostanze sono quelle, no? Sicché quindi, naturalmente, questa era la chiesa primitiva però che faceva a quel modo. Ma anche la chiesa di oggi, come abbiamo visto, abbiamo fatto la nostra parte, grazie a Dio, e alle preghiere, vero? Questo è un buon insegnamento per le chiese di oggi. Perché se facessi come loro non ci sarebbero problemi economici nelle chiese. Allora chiediamoci, cosa fo io economicamente e spiritualmente per la mia chiesa? Come mi comporto? Perché sappiamo che il Signore ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei. E quindi anche noi dovremo amare la chiesa servendola gioiosamente, anche con sacrificio e devozione, affinché la Chiesa sulla terra possa progredire e trionfare. I credenti di una Chiesa locale devono essere loro stessi una testimonianza vivente. In 1 Corinzi 3, 9, 15 dice: noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, secondo la grazia che mi è stata data. Come esperto architetto ho posto il fondamento, e un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè da Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, poiché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che hai costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà la ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Vediamo ora versetto 9 di capitolo 3 di Corinzi. Paolo, Apollo, Pietro e tutti i ministri della Chiesa sono tutti allo stesso modo operai nel campo di Dio, ma la vita spirituale che cresce su quel campo proviene soltanto dalla grazia di Dio e della potenza di Dio. L'edificio di Dio con me che materialmente vogliamo costruire noi, come sarà? Di materiale di valore, di pregio, simboleggiando un servizio spirituale consacrato di edificazione alla Chiesa. Perché vogliamo identificarsi con Cristo attraverso la fede, così anche Lui si identificherà con noi. Perché vogliamo anche noi essere come quei credenti vestiti di bianco, che Stefano ci spiegava domenica, e i nostri nomi rimarranno sul libro della vita per essere riconosciuti davanti al Padre e ai Suoi angeli. Questi insegnamenti della Chiesa, della lettera alla Chiesa di Filadelfia, Signore, e che il Signore ci ha fatto capire e gustare, per cosa ci devono servire, fratelli e sorelle? Per la nostra vita, per guardarsi dentro di noi, per vedere se veramente le cose che abbiamo letto stamani mattina sono quelle che nella nostra vita sono importanti nel cammino verso il Signore. Perché se noi facciamo tutte queste cose, anche dagli sbagli delle volte vengono le cose buone, no? Come abbiamo visto anche nelle chiese. Noi avremo l'opportunità e la promessa che il Signore ci accoglierà con sé al fianco e staremo con Lui per la vita eterna. Amen. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per tutto quello che fai per noi. Ti ringraziamo perché sei un padre che ti prendi cura dei tuoi figli, come ha fatto con Piero, e l'ha riportato a sedere al suo posto. Signore, aiutalo in questa giornata, benediscilo, fortificalo, Signore, nel fisico. Lui è un tuo figlio, Signore, quindi tu hai cura di lui, come hai cura di ognuno di noi. Come diceva Stefano all'inizio, nella preghiera che abbiamo per l'anziano, Signore, molte persone della nostra Chiesa sono anziani. Però, come abbiamo letto e visto nelle lettere alle Chiese, il Signore non ci dice quando verrà, però ci dice di stare attenti, stare pronti. Quindi, Signore, far sì che tutti i giorni, Signore, noi possiamo essere pronti per il tuo ritorno, perché come sta andando il mondo non sarà tanto lontano. Ecco perché dobbiamo avere cura dei nostri cuori e in particolare custodire la nostra fede affinché sia più forte. E quindi ti ringraziamo e ti lodiamo per questa giornata nel nome tuo santo, Signore. Amen.